La considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, diciamo, chiamiamoli per quel che sono, dittatori.
Questo è Mario Draghi a inizio aprile del 2021 che dice bisogna chiamare le cose col proprio nome, i dittatori con il proprio nome. Io sono Ale, co-founder di Will. Negli ultimi mesi la professione più in crescita dopo quella del virologo televisivo è sicuramente il tiranno. Secondo Freedom House, dall'inizio della pandemia la democrazia si è deteriorata in quasi la metà dei paesi del mondo ed è sbarcata anche in Europa. Per accendere un faro sul tema, qui Will abbiamo scelto di andare a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per spiegare come nascono, ma soprattutto come distinguerli in anticipo, perché anche la tirannia ha un algoritmo e in questo podcast vi spieghiamo qual è. Non lo facciamo in maniera convenzionale, lo facciamo un po' in maniera diversa rispetto al solito Will, perché Tirani è una guida satirica in un certo senso, che però racconta le storie poco note o sbalorditive dei tiranni per capire perché l'umanità è ancora oggi sedotta dall'uomo forte. Come dicevo, insieme a me ci sarà Antonio Losita, autore TV e digital, ideatore del profilo Diventa un tiranno, profilo per il quale ti sarò sempre grato. Chi sono i tiranni?
I tiranni sono uomini e donne che hanno dato vita a quello che sarebbe potuto esistere soltanto nel subconscio del fondatore di Facile.it. e diciamo che in questo podcast parleremo di capi di Stato che rapiscono registi internazionali per realizzare i propri film, che smerciano cocaina per mantenere i loro eccessi e che si presentano in pubblico vestiti da Batman.
Partiamo con il botto, ma queste sono battute o la realtà?
No, per fortuna è tutto vero e adesso forse vi rendete conto del perché questo podcast sarà pazzesco.
Dai, allora buttiamoci nel primo tiranno. Di chi ci parli oggi?
Allora, oggi vi parlo di un talento ancora in attività. Lui è uno dei pochi amici del master of tutto, che sarebbe Kim Jong-un.
Certo.
Il suo volto è una sintesi tra un Super Mario gigante e un buttafuori turco che ha appena picchiato un armeno senza motivo. E il suo nome è Nicolino Maduro, tiranno del Venezuela,
che lo scorso dicembre è stato rieletto dopo un voto, diciamo, molto contestato. Ma spoileraci un po' questa puntata.
Allora, oggi scopriremo i superpoteri del tiranno del Venezuela attraverso le risposte a tre perché. Allora, perché Maduro riesce a parlare con gli animali? Perché Maduro balla la salsa con la sua narco moglie in TV? E soprattutto perché il tiranno ha anticipato il Natale a novembre. Ma prima di partire, Ale, ti regalo una chicca, la nostra sigla.
Ok, ma che roba è? Cos'è che ho appena visto e ascoltato?
Allora, questa è la splendida canzone che celebra una vittoria di qualche anno fa di Lukashenko, che sarebbe il tiranno bielorusso. Loro sono i ricchi e poveri dell'autocrazia, i Maneskin dell'autocrazia, li voglio definire così. In questo testo si dice che il tiranno è bravo, è bello, è tutto, insomma, io sfido chiunque di voi a dire il contrario, no?
Allora, senti, ti assicuro, questa non sarà la sigla del nostro podcast e direi torniamo in Venezuela. Da dove partiamo per conoscere Maduro?
Allora, per farvi capire subito il talento di Nicolás Maduro, dobbiamo partire da un episodio avvenuto il 2 aprile del 2013. Allora, chiedo a Lorenzo, il nostro regista, un sottofondo primaverile spensierato. Ok. Allora, 2 aprile 2013. A Caracas regna la consueta normalità. Il sole splende e in città si sono già verificati un po' dei 24.000 omicidi che il Venezuela avrebbe registrato nel 2013. Quindi, dopo essere stato uno dei paesi più prosperi della regione, il Venezuela, grazie all'ex presidente Chavez, si era risvegliato con tutti i giocatori di GTA nel reale. Era appunto un giorno normale a Caracas, fino a quando il candidato Nicolás Maduro non ha scosso il suo comizio elettorale con questa frase, che vi leggo: ho visto Chavez e mi ha parlato. I fan rimangono a bocca aperta, gli avversari spiazzati. I complottisti per un attimo smettono di insultare Bill Gates. Ti chiederai che c'è di strano, no? Cioè, un candidato alla presidenza e un ex presidente che si scambiano opinioni sul paese. Ma Chavez, Ale, era morto da un mese, ecco cosa c'era di strano.
Infatti, stavo per dirlo ma non volevo espormi, ma come ha fatto Maduro a parlare con un morto?
Ce lo spiega lui attraverso questa parabola che inizia con un fischio.
Silbò. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla.
Hai capito, Ale? Hai capito tutto?
Ma il mio spagnolo è arrugginito, ma temo di aver capito.
Ok, allora, Maduro quel giorno disse: un uccellino mi ha volato accanto tre volte e ha iniziato a fischiettare. Io quindi gli ho risposto fischiettando. E solo allora ho capito che Chavez mi era apparso sotto forma di uccellino.
Ok, aspetta un attimo, aiutami un attimo a capire. Maduro si è presentato alla sua fan base, diciamo così, dicendo che è riuscito a parlare con un tiranno morto attraverso l'uccellino.
Esatto.
Ottimo.
Esatto, è corretto.
Bene.
Praticamente è stata la prima reincarnazione indusocialista della storia. Ok, era il 2 di aprile, anche se sembrava il 1 di aprile.
Certo.
Perché è stato fatto questo, Ale? Perché un tiranno deve sempre ostentare i poteri soprannaturali e lo deve già fare in campagna elettorale. Infatti nel 2014 il Cantico delle Creature si è arricchito con un altro capitolo. San Francesco Maduro si presenta in diretta TV con un cappello da spaventapasseri, che tra l'altro aveva in cima un inquietante uccellino di plastica, tipo il simbolo di Twitter, e con questo outfit gonfio di umiltà bucolica Maduro comunica alla nazione che l'uccellino è tornato. È tornato per dirgli che Chavez è felice, anche se però, vabbè, è morto da un anno.
Hugo Chavez, ricordiamolo, morto di cancro.
Esatto, ma prima di reincarnarsi in uccellino, Chavez muore di cancro, anche se Maduro ha sostenuto che una potenza straniera gliel'abbia iniettato.
Non
tornate indietro per risentire, avete capito bene, qualcuno ha iniettato il cancro a Chavez, tipo Botox.
Ho paura a farlo, ma diciamo, aiutaci a capire ancora di più com'è venuta la scalata al potere di Maduro.
Allora, questo è il suo LinkedIn. Maduro cresce in una famiglia di umili origini come Donato Bilancia e poi abbandona gli studi prima del diploma come Pietro Maso. Maduro impara tutto sulla violenza grazie al suo primo lavoro. Lui faceva l'autista di mezzi pubblici della capitale e diciamole che da questo aneddoto si vince che la tirannia è inclusiva ed equa a differenza,
certo,
della democrazia, e che gli autobus di Roma, diciamo, dovrebbero smetterla di prendere fuoco perché ogni giorno stroncano la carriera di potenziali tiranni. Quindi Maduro, dopo aver tentato di diventare il Maurizio Landini del Venezuela, perché era nei sindacati, si ricicla in politica e, pur essendo altro 1,90 m, pensate, riesce a inchinarsi così tanto al potere che arriva a essere l'Emilio Fede di Chavez. Chavez, in cambio di questo inchino, quando capisce che una potenza straniera gli sta per iniettare un tumore, lo nomina suo erede.
Allora, se ho capito bene, questa volta era più semplice, dice Chavez, te lo giuro, il mio voto è per Maduro.
Beh, questa era la hit riempipista dei Benji e Fede della tirannia, era, diciamo, una canzone pop servile che ha guidato la campagna elettorale di Nicolino. Diciamo che però questo endorsement Spotify non è bastato, perché secondo il The Guardian Maduro ha due grandi sfighe rispetto a Chavez.
Vai, sentiamo.
Allora, si ritrova a governare con le riserve petrolifere in rosso e in più non ha il carisma del maestro Chavez, che ancora oggi vanta molti estimatori. Infatti Chavez, quando muore, il Venezuela si ritrova a essere tiranneggiato da una brutta copia del caudillo. Cioè, in pratica, è come se il Venezuela, dopo essere stato governato da Max Pezzali, no, cadesse nelle mani del biondino degli 883.
L'ottimo Mauro Repetto,
che tutti sapevano chi fosse, tutti l'avevano visto ballare a caso dietro Max Pezzali, ma nessuno aveva mai pensato che potesse prendere realmente il suo posto.
A caso,
no?
Lo dici tu, per me era un talento straordinario.
Quindi Maduro vince le elezioni con un punto di vantaggio e un risultato stranamente contestato dall'opposizione.
Strano.
Strano, stranissimo. Fai conto che nel 2013 si ritrova in mano un paese distrutto dall'inflazione, dove un rotolo di carta igienica costa quasi 3 milioni di bolivar e lo devi pagare in contanti trasportandolo nei trolley, perché sono
come
tantissimi.
Nella cara vecchia Repubblica di Weimar nella Germania d'inizio Novecento, meraviglioso.
Il Venezuela è nella lista anche degli stati canaglia di Washington. Quindi, malgrado tutto questo, ancora oggi, nel 2021, Maduro vanta una delle tirannie più sgargianti al mondo, è indistruttibile come l'Eternit e la sua tirannia è selvaggia come Iggy Pop.
Ma adesso, un po' più seriamente, come ha combattuto Maduro una crisi economica pazzesca per il suo paese, forse la peggiore della storia del suo paese?
Con la salsa.
Beh, in che senso? Ti avevo detto di essere serio, però.
Però tu, Ale, devi partire dalle basi.
Mi mancano le basi,
è evidente. Allora, il tiranno è sempre consapevole delle tragedie del suo popolo, per questo vive in un mondo di fantasia dove l'ego e la futilità vengono alimentati o dalla droga o dagli eccessi. In questo caso, la droga di Maduro si chiama salsa. Perché, diciamo, se in Italia la salsa è la danza che i separati ballavano il mercoledì sera nel 2019...
Mi manca anche la salsa dei separati del 2019, visto come siamo in questo 2021.
In Venezuela, invece, la salsa è sacra. Fai conto che Maduro è un salsero professionista e, malgrado i suoi 2 metri, il tiranno balla la salsa divinamente. Vi prego, guardatelo su YouTube, altro che ballando con le stelle.
Nicolas
Maduro, 28 punti in totale. Sai che c'è la voce, no?
Ballando con le stelle. Me lo sono perso.
È scioltissimo, fa dei colpi di bacino incredibile, altro che Luis Fonsi. E la danza per lui, diciamo, è una disciplina così importante che una volta, per replicare al presidente colombiano che era un po' incazzato, tra l'altro, per i milioni di profughi che piovevano dal Venezuela, Maduro disse:
Santo me tiene envidia a mí, compadre. Además no sabe bailar.
Allora, scusami, non so che cosa mi hai fatto guardare, ma per gli amici che vorranno cercarsi questo momento su YouTube, ho visto un Maduro con una stranissima camicia blu addosso, che se ho capito bene dice «Santo sei invidioso di me e non sa ballare?»
Esatto, come se non sa ballare stesse per non ha le doti morali e politiche per governare un paese, ok?
Naturalmente.
Quindi Maduro cosa ha fatto? Ha condotto due programmi di salsa, tutti all'interno di Miraflores, lo conosci Miraflores?
È un albergo dove si fanno i concorsi pubblici forse.
No, no, quello ha un altro nome ed è a Roma e si chiama Rergife. Esatto. Miraflores è il palazzo presidenziale che grazie al tocco estetico di Maduro oggi ricorda il Grand Hotel La Sorrisa del boss delle cerimonie, per darvi un, come dire, una reference.
Fantastico.
Allora, uno dei due programmi era co-condotto insieme a sua moglie, era uno show quotidiano che spesso Maduro mandava in catena, che nel gergo significa a reti unificate. Quindi in pratica cosa è successo? È come se il tiranno avesse imposto ai venezuelani un Sanremo eterno che occupa i palinsesti tutti i giorni, tutto l'anno, e dove Amadeus non solo conduce ma canta, balla e se vuole può uccidere anche Beppe Sic.
Già questo è un incubo.
Il primo novembre 2016 Maduro è andato in onda per 3 ore di seguito, ha ballato la salsa e ha dedicato la canzone Tu sei pazzo pazzo ma io sono tranquillo al leader dell'opposizione.
Hashtag stai sereno, diciamo, in versione venezuelana.
Esatto, perché nulla è scontato, no? Quando un uomo che vive con intensità e passione la propria tirannia incontra la magia della salsa. Quindi voglio solo farti una piccola nota su Lady Maduro. Secondo Washington è una narcotrafficante. Non sappiamo se è vero, ma io dentro il mio cuore spero tanto di sì.
Ma senti, Maduro in tutto questo sta continuando a spalmare salsa in TV, perché non può occuparsi un po' del paese?
Non sta continuando a spalmare salsa in TV perché negli ultimi mesi il tiranno ha dismesso la camicia con strass da salsero a favore del camice da virologo. Allora, il tiranno appare quasi ogni giorno in TV per proporre cure miracolose anti-Covid o per esporre teorie del complotto sul virus. Considera che nei mesi scorsi ha invitato a Palazzo di Governo un dottore che non ha nessuna qualifica da dottore e che ha sponsorizzato il rimedio naturale a base di limone, zenzero e citronella, che non credo che sia anti-Covid, ma sicuramente anti-zanzara.
Tra l'altro, tra poco ci racconti chi è questo genio, ma ce n'è un altro di genio, perché a livello comunale leggevo che il sindaco di una cittadina venezuelana voleva cerchiare di rosso le case dove c'erano delle persone malate Covid, quindi follia ad ogni livello Covid related in Venezuela.
Una reference che purtroppo conosciamo, no? Che abbiamo già visto nella storia.
Esatto, ma terribile ovviamente. Ma senti, e invece chi è il genio del mix limone, zenzero e citronella che forse mia mamma mi dava quando non digerivo da bambino?
Esatto, lui invece lo dà contro il Covid. Guarda, il genio ha un nome dalla destra, Sirio Quintero.
Sì, sì, l'avrei messo assolutamente dall'altra parte dell'arco parlamentare, diciamo così, una persona con questo nome.
In Venezuela dice di aver fatto studi scientifici in Italia e secondo me, vista la qualità delle cazzate, direi che è vero. Comunque, a inizio aprile il profilo Facebook di Maduro è stato bloccato. Il motivo è, non ci crederei mai, Ale, ma è proprio questa medicina alternativa proposta dal tiranno sui social.
Molto bene, direi che è il momento di fare un piccolo riassunto. Quindi, Maduro, partito da una campagna elettorale basata sulla storia di Chavez che si era incarnato in un uccellino, ha dedicato più tempo alla salsa e alle erbe anti-Covid che alle tragedie economiche del Venezuela. Tra l'altro, di recente, negli ultimi giorni, ha anche cacciato l'ambasciatore rappresentante dell'Unione Europea dicendo che è persona non grata, ma direi, in tutto questo come è riuscito a mantenere in vita il suo regime?
La storia di Maduro ci insegna che per diventare un tiranno non ti basta la crudeltà, ti serve la creatività. La creatività, Ale, è un caposaldo per diventare un tiranno. La creatività è il colpo di genio che coniuga distrazione, intimidazione e azzeramento dell'incredulità. Ma che cos'è dunque la creatività? È questa qui. Ti leggo un'ANSA del 3 novembre 2013.
Ne dai lettura?
Ne do lettura. Vai. Maduro anticipa il Natale a novembre, tutti più felici.
Questa è una buona idea, mi sembra una bella idea.
Ti sembra una bella idea? Allora, chiunque sperava fosse una fake news, a parte me che aspettavo una storia del genere come un tossico, una dose, o come Biden e il voto degli Stati in bilico.
Certo.
Diciamo, Maduro aveva davvero anticipato le festività natalizie a novembre, cioè non era una fake news, era davvero, davvero successo così. E alla stampa ha spiegato in maniera molto chiara questa scelta. Io ti leggo un'altra nota. Allora, Maduro spiega il perché ha anticipato il Natale a novembre. Questo anticipo è un vaccino contro chi inventa situazioni di confusione o violenza, chi è amareggiato può far festa o cantare qualcosa di Francisco Pacheco.
No, qua mi stai perdendo. Cosa vuol dire tutta sta roba, scusami?
Se ti dico che Francisco Pacheco è una sorta di albano con la camicia hawaiana che ha 860 follower su Instagram al momento che registriamo, esserti d'aiuto nella comprensione del pensiero di Maduro. Però
lo inquadro, diciamo, incomincio a inquadrarlo,
però Ale, l'errore è proprio questo qua. Cioè, l'errore è cercare di trovare un senso alle parole di un tiranno. Il senso non c'è. Un tiranno deve distrarre il popolo con iniziative clamorose e irragionevoli, come appunto l'anticipo del Natale, no? E se ci pensi, se in campagna elettorale hai creduto alla fiaba di Chavez, morto dopo un'iniezione di cancro fatta da una potenza straniera, Chavez che poi si reincarna in un uccellino, diciamo che poi è tutto in discesa, no? L'esperimento, tra l'altro, è stato ripetuto anche l'anno scorso da Maduro nel magico 2020. Il 15 ottobre in Venezuela era già Natale.
Lui sempre prima, 3 novembre, 15 ottobre.
15 ottobre, la prossima a Ferragosto con le fette di cocomero al posto del Pandoro. E del resto il Natale quando arriva, no? C'è una persona spot molto famosa. Allora, tutti voi ora vi chiederete, ma un tiranno, no? Che ha distrutto la democrazia del proprio paese e che lascerà cicatrici sullo spirito e sull'esistenza di intere generazioni, quale parole usa per difendersi davanti al mondo? Ve lo dico io, queste.
Despacito, te lo vamos a meter todito, 10 millones de votos por el buche, despacito.
No, tu mi hai mandato un link di YouTube che io dovevo aprire al 21esimo secondo, l'ho aperto al 18esimo secondo e c'era ovviamente Maduro che ballava la salsa, molto bene effettivamente.
Vedi?
Poi però ha incominciato a cantare e devo dire che non mi è arrivata l'emozione, per me è un no.
Ok, per te è un no, per i venezuelani è stato un sì. Nel 2017 cosa ha fatto Maduro? Ha spiegato al suo popolo che avrebbe modificato la Costituzione non con un banale discorso come farebbe un presidente democratico, ma con un remix di una hit del momento, in quel caso Despacito.
Naturalmente.
Precisiamo una cosa, Ale, la modifica della Costituzione è un atto gravissimo, cioè è la rottamazione della democrazia vigente, l'upgrade che ti permette di sigillare la tua tirannia per sempre. E Maduro cosa ha fatto? L'ha detto in musical. Quindi Maduro ha accompagnato il Venezuela in questo buco nero sulle note spensierate di Despacito, che tra l'altro è la canzone più ascoltata su tutte le piattaforme nel 2017.
Sconfiggendo però forse immeritatamente un altro genio.
Esatto, un sudcoreano che non aveva il talento del nordcoreano. Esatto. Quindi dopo il remix di Maduro, il turbocapitalista Luis Fonsi ha attaccato il tiranno su Instagram, no? È stata come una faida tra quindicenni ma senza Maxi Rizza all'aperto.
Dissing Luis Fonsi Maduro.
Dissingone. Praticamente Luis Fonsi ha detto questo: la sua opera non può essere usata per la propaganda politica di Maduro, Despacito deve rimanere ciò che è sempre stata, cioè una canzone con riferimenti sessuali espliciti e offensivi per le donne.
Meraviglioso, ringraziamo ovviamente Luis Fonsi per averci rovinato le orecchie tempo fa con Despacito in un'estate che è tormentone. Maduro invece prosegue nella sua opera straordinaria di demolizione della democrazia nel suo paese. E leggevo che ultimamente l'altra genialata è stata quella di impedire a Guaidó, che è il leader dell'opposizione, e altri esponenti delle opposizioni, di non poter assumere cariche istituzionali per altri 15 anni. Tipo, vai in prigione, restaci senza passare dal via per 15 anni e quindi, come dire, continua la sua opera di demolizione. Noi ovviamente l'abbiamo fatto un po' scherzando, ma il tentativo è serio, quello di accendere un faro sulla tirannia, sulle dittature in giro per il mondo e sul costante demolizione, diciamo così, delle libertà. Tutto quello che oggi ci siamo permessi di dire e su cui ci siamo permessi di giocare, in un certo senso, non l'avremmo potuto dire in Venezuela. Ed è un momento anche per apprezzare la libertà che abbiamo, fondamentalmente. Ho voluto chiudere con un pippone triste e pesante.
Sì,
per
sì,
bilanciare.
Perché tu sei loco, ma io sono tranquillo.
Fantastico. Allora stai sereno, Antonio, e ci sentiamo al prossimo episodio.
Al prossimo.
Un abbraccio.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao a tutti.